È il caso di dire quindi non più opacità ma trasparenza, non più disgregazione ma aggregazione. Ecco quindi che la questione morale, la questione etica.
Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che chiacchiere. Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Signori elettori, ma sto fiume vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite. Ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve, levamolo, sotteramolo, prosciugamolo. Seguitemi bene in questa mia straordinaria intuizione. Al posto del fiume, una lunga lingua d'asfalto, a tre corsie, Los Angeles. Risultato 2 punti virgolette. Traffico azzerato. Inquinamento disintegrato. Guarda a destra, vedo verde. Guarda a sinistra, arrivedo verde. Guarda in alto, vede le rondini. Stessa più l'ombra del gabbiano, non ci sono più gabbiani. Eccolo uno, vattene al mare che te l'abbiamo pure ripulito. Guardo davanti. Se scorre. Signori, se scorre. Finalmente se scorre a Roma.
Cosa succede? Non succede nulla. C'è confusione, sì, ma il fondo è sempre quella. Non c'è più religione. Guarda lì, guarda là, anche televisione. Non c'è più religione.
Iniziava così. Non iniziava così, si concludeva così un film non dei migliori di Verdone, ma una clip invece sicuramente azzeccata alla nostra trasmissione, quella appunto in cui si proponeva una situazione avveniristica, no? Liberatoria per il Tevere, cioè una colata di cemento incredibile. Questa è Cosa succede in città, uno spazio che stiamo curando per approfondire i temi legati alle trasformazioni urbane con un occhio particolare a quanto si muove anche intorno al Giubileo, e quindi questa clip ci sembrava particolarmente interessante, anche perché la puntata precedente che abbiamo fatto, se ci avete ascoltato, era una puntata in cui parlavamo del turismo e delle trasformazioni che implica. In questa puntata ci concentreremo invece su il cemento, quindi su la speculazione immobiliare, magari più anche più classica, direi anche più visibile, visto che a quest'ora, se ci sta ascoltando in diretta, sono le 18:19 di un giovedì pomeriggio natalizio, e quindi le strade sono un inferno, quindi la prospettiva messianica che qui il candidato sindaco ci proponeva potrebbe sembrare davvero allettante, oppure vi potrebbero venire due domande, no, su la natura di magari dei cantieri che state vedendo intorno a voi, la natura delle trasformazioni più in generale che la città subisce. Quindi in questa trasmissione vogliamo provare ad andare dal particolare al generale, quindi partiremo con una maggiore attenzione a degli aspetti visibili della speculazione immobiliare, cercando poi mano a mano di ragionarci sopra e di fare qualche pezzetto in più.
Sì, questo secondo appuntamento per l'appunto parla forse di uno dei temi più classici quando si parla di Roma, no? I palazzinari, il cemento, la speculazione. Parlare dello sviluppo di Roma è quasi sottointeso che si stia parlando fondamentalmente di questo, nonostante appunto sia un immaginario anche radicato. In parte il film di Verdone lo riporta, ma si potrebbero citare veramente decine, forse.
C'eravamo Tanti Amati, per dirne una, ma senso,
Aldo
di nuovo.
Fabrizi che cala la porchetta sul cantiere da inaugurare, insomma, è un topos proprio dell'idea della città, il fatto che l'industria della città, la vera, il vero motore, sia il mattone, fondamentalmente. Questa cosa ovviamente è così radicata non perché sia stata inventata, anzi, ma in realtà ha delle articolazioni che vale la pena forse approfondire meglio, per non rimanere semplicemente nel cliché, appunto, del palazzinaro burino maricchito che sta cementificando dalla mattina alla sera tutto l'agro romano, cosa comunque assolutamente vera. Per farlo quindi abbiamo deciso di partire dalle esperienze concrete di lotta che in questo momento sui territori impattano con questo problema. Vedremo che poi in realtà l'aspetto economico, la speculazione, la rendita è una parte degli effetti e delle cause che sono legate al tema della puntata di oggi. Ci sono ovviamente le conseguenze ambientali, che forse sono quelle più immediate a cui pensiamo in questo momento quando parliamo di cemento e di cementificazione, ma ci sono anche i processi sociali che il mercato del lavoro viene. Ne proveremo a fare. I due casi da cui partiamo, i compagni e le compagnie ci hanno aiutato, sono quelli di Torre Spaccata, che stanno lottando perché Pratone rimanga uno spazio verde fruibile dal quartiere degli abitanti, e la SNIA, l'ex fabbrica, in particolare il lago, che negli ultimi anni è stato il centro della lotta per quell'area, che è di nuovo sotto gli appetiti di palazzinari e costruttori, in cui gli abitanti e le abitanti di quel quadrante e i compagni e le compagne di quell'esperienza stanno cercando invece di contrapporre una lotta che ormai va avanti da parecchio tempo. Scusate, mi sono impappinato, direi che è il momento giusto per mandare in voce loro.
Io sono Alessandra del forum della SNIA e sono una storica, un urbanista.
Io sono Stefano, del comitato per il Pratone di Torre Spaccata Parco. Sono un attivista del comitato che si è costituito circa 3 anni fa con l'obiettivo di rivendicare per il futuro di quell'area un futuro diverso da quello previsto dal piano regolatore, e sono attivo appunto come portavoce.
E sono Camilla per il comitato del Pratone di Torre Spaccata, e anch'io attivista da quando ho fatto una tesi in archeologia e architettura sull'area qualche anno fa, e poi quando 3 anni fa c'era il rischio di edificazione sul Pratone per gli studios, per l'ampliamento degli studios di Cinecittà, siamo entrate insieme all'altra compagna a tutti gli effetti dentro il comitato.
E sul lago stiamo cercando di capire quali sono i nuovi passi dei soggetti di questa storia, che in questo momento sono 3: il comune, il proprietario, Sapienza e, se vogliamo, noi, forum, quartiere, comitati di quartiere. Il proprietario nel novembre del 22, l'avrete già sentito, ha ottenuto un permesso per un qualche cosa che è tra il risanamento e la ristrutturazione, cioè ha ottenuto un permesso per mantenere quello che è ancora in piedi e ricostruire la parte della fabbrica che è crollata, che ha dato una cubatura di 280.000 metri cubi su un'area che fino a quel momento non aveva avuto una serie di progetti, ma nessuno di questo era andato in porto. Quindi in questo momento lì potrebbe cominciare un cantiere di 280.000 metri cubi, che sono un dato analogo a quello dello stadio che potrebbe sorgere, che non dovrebbe sorgere a Pietralata, per dare una dimensione. E su questo ovviamente noi ci siamo opposti, perché ci sono vari problemi di ambiguità del progetto e di problemi di localizzazione oggettivi. Quelli di localizzazione oggettivi sono che dell'area della vecchia SNIA è rimasto fuori un terzo, 40.000 metri quadri, che è la zona della fabbrica, che è rimasta privata e che però è direttamente confinante con il lago. Oggi il lago è un monumento naturale, significa che è un'area protetta, quindi è un'area che è stata riconosciuta avere delle particolari valenze ambientali, che però, poveretta, è isolata nel tessuto edificato del Prenestino, che è molto denso peraltro, e quindi la sua biodiversità, gli uccelli che frequentano il lago e tutte le piante che vi si sono acclimatate, con diciamo un grande stadio vicino, noi temiamo che non riescano ad evolvere come si stanno evolvendo adesso. Quindi abbiamo chiesto che questo progetto sia rivisto, considerando che le aree più vicino al lago sono quelle crollate. Il rapporto con le cubature autorizzate è abbastanza interessante, perché la fabbrica è fatta la vecchia fabbrica aveva diversi edifici, reparti chimici, il grande reparto tessile centrale. Di questa cubatura 220.000 metri cubi sono del reparto tessile centrale, che però è crollato al 70%. Noi stiamo chiedendo che sulle parti crollate si ampli il parco, si faccia una zona filtro ambientale per la salvaguardia dell'ecosistema del lago, e che negli edifici esistenti si facciano servizi. Su questa partita il comune aveva tentato, perché il permesso è stato dato sull'esistente, no? Come se fosse uno che rimette mano a un vecchio rudere che aveva, quindi sull'esistente, con le destinazioni originarie. Ora, le destinazioni originarie sono una fabbrica di tessile, è evidente che questo non è più pensabile, è nata nel 22, oggi 100 anni dopo evidentemente no, e quindi lui in qualche modo potrebbe fare un magazzino, un polo logistico, si diceva. Su questo il comune ha detto che no, il polo logistico no, e quindi avrebbe fatto uno studentato in partenariato con Sapienza. Sapienza però gli ha detto che loro potrebbero anche fare lo studentato, ma con un'interlocuzione diretta con il comune, senza avere come terzo soggetto a questo tavolo l'attuale proprietario. Quindi ha dato un incarico a Risorse per Roma, che dovrebbe farsi dare una stima di un'opera, loro faticano a usare la parola esproprio, che noi usiamo invece tranquillamente perché ci sembra uno strumento ancora pienamente funzionale nella città, comunque per un'acquisizione del complesso della fabbrica.
Abbiamo provato a fare una serie di percorsi partecipati con gli abitanti, con il quartiere, e fra cui un progetto, un laboratorio di automappatura e progettazione partecipata 2 anni fa, in cui appunto chiedevamo di immaginarci il Pratone che vorremmo, e quello che è emerso è che vorremmo che appunto rimanesse molto la sua vocazione selvatica, quindi anche tutte queste proposte che vengono fatte di rendere quel posto eventualmente un posto con tutta una serie di servizi e delle musealizzazioni è un punto abbastanza problematico, perché poi ovviamente bisognerebbe capire come questa cosa verrebbe resa.
E la situazione di stallo politico in cui attualmente ci troviamo come comitato per il Pratone di Torre Spaccata, ci sentiamo anche di dire che non è casuale, ed è del tutto tipica della storia stessa del Pratone, che è un'area che è essenzialmente edificabile da sempre, dal primo piano regolatore, che però appunto non è stata mai effettivamente edificata. questa situazione di stallo poteva essere superata secondo gli interlocutori appunto politici e secondo la controparte istituzionale che ne detiene i diritti edificatori, Cassa Depositi e Prestiti, poteva essere superata appunto dall'atterraggio su quell'area dei fondi del PNRR, che manifesta che tendenzialmente non c'è una volontà politica ad immaginare per l'area un futuro diverso da quello che gli è stato definito attraverso il processo del piano regolatore generale.
Sì, è un po' così, perché prima Camilla parlava della rete ecologica, no? Diceva che il Pratone è in continuità da una parte con l'Appia, dall'altra con l'Aniene, e questa continuità quantomeno funzionale, non sempre spaziale, è dovuta al fatto che sono rimaste libere le aree dei vecchi SDO, del sistema direzionale orientato. Queste aree che nel 62 si pensava sarebbero diventate il centro direzionale, non si è mai fatto, sono rimaste libere, e sono delle aree strategiche nella città che gli è cresciuta attorno. Sono non solo le ultime aree libere, sono aree che, proprio perché dal 62, cioè da un momento in cui la città non esisteva, era proprio campagna, non sono mai state edificate, hanno mantenuto dei caratteri ambientali e spesso archeologici, storici, di grandissima valenza. C'è una, diciamo, disattenzione, chiamiamola così, verso tutti quelli che sono gli spazi interclusi nella città. C'è un deficit di tutela, di utilizzo degli strumenti che potrebbero tutelarli o vincolarli o indirizzarne l'uso rispetto ad altri strumenti. Penso ai vincoli paesaggistici, perché non si ampliano al Pratone. Sulla SNIA ci sono, ma è come se non avessero peso. Penso alle tutele ambientali. Noi abbiamo un lago, attorno a questo lago, anche se il demanio non si è mai preoccupato di acquisirlo, è comunque acqua pubblica, ci sono 10 metri di fascia idraulica su cui non può essere fatto nulla. Questo edificio ricade in quella fascia, ma sembra che la cosa non rilevi. Il comune ha fatto un piano clima, possiamo discuterne, io lo trovo piuttosto mediocre, però è un piano clima, potrebbe definire dei criteri per intervenire nelle aree che sono particolarmente vulnerabili agli allagamenti, alle isole di calore. E noi sappiamo che tutta la nostra zona quadrante est, diciamo in termini allargati, è una delle aree più vulnerabili alle isole di calore. Più vulnerabili significa che le persone che abitano nel quadrante si ammalano di più, più frequentemente, e hanno un'aspettativa di vita che è di un anno inferiore alla media di Roma. Questo vuol dire essere vulnerabili.
Il 18:34 noi abbiamo ascoltato dei vari pezzi di intervista, continueremo poi a farlo anche più avanti con un pochino di tagli, con cui abbiamo cercato di mettere parecchio materiale, ci sembra, per i ragionamenti. E come dicevamo, siamo voluti partire da delle vertenze specifiche che possono essere più facilmente sotto gli occhi, dare un aggancio, perché poi evidentemente i temi di cui parleremo sono temi sempre molto legati all'economia. E l'economia penso sia uno di quei settori che ha contemporaneamente la quella di essere estremamente concreta ed estremamente anche astratta e a volte poco comprensibile, no? Quando insomma è complessa da studiare. Quindi diciamo che con questo secondo me è stato, no, abbiamo voluto anche fare un po' questo accostamento in cui da una serie di dati più specifici che ci mostravano la situazione di queste due vertenze, di queste due aree, le loro caratteristiche diciamo intrinseche, diciamo tra virgolette naturali, o comunque la situazione in cui si trovano, e le proposte, le rivendicazioni dei vari comitati che se ne interessano, dopo pochissimo ci si arriva subito a confrontare con il tema delle scelte politiche, no? Se ne parlava riguardo alla SNIA, se ne parla riguardo al Pratone, e naturalmente se ne potrebbe parlare per chissà quante delle altre opere. Naturalmente queste due così hanno valore esemplificativo, e secondo me appunto questo aggancio era davvero qualche cosa che ci accompagnerà poi per tutta quanta la puntata, cioè come la persona intervistata ci faceva vedere, capire con degli esempi quanto la situazione attuale, lungi dall'essere una situazione in qualche modo intrinseca o né naturale e né dettata necessariamente da scelte su cui i comuni non hanno margini di intervento, che è una retorica, no, spesso utilizzata. I comuni dicono: beh, ci sono delle norme a cui comunque ci dobbiamo attenere, non è che il sindaco di un comune, no, è lo zar di quel territorio e fa tanto quello che vuole, che è vero, ma il che non vuol dire che non abbia margini di manovra, no? Il senso di modi per fare leva sulle politiche ce ne sarebbero moltissimi, tutte quante, come dire, i recenti anche cambiamenti climatici danno dei motivi nuovi e urgenti per, no, per ripensare anche lo spazio e quindi anche reintervenire in modo diverso da come si era fatta prima, tornando indietro. Si è parlato, no, del fatto che il consumo di suolo deve diminuire, si può tranquillamente continuare a dirlo in campagna elettorale e a fare completamente il contrario quando ci si trova poi a gestire una città, quindi contemporaneamente a parlare di clima e poi a non concretizzare, no, le parole come ondate di calore con delle politiche poi effettive su questo. E questo naturalmente ci porta a quanto, come dire, il tema della gestione pubblica dello spazio ovviamente è un tema super politico, questo è chiaro, ed è un tema che vive di riflesso tra il pubblico e il privato. Cioè è vero che dal punto di vista legale evidentemente le leggi le fa i regolamenti e quant'altro le fanno il comune, le fanno, no, in alcuni casi anche altri enti di amministrazione più grande, ma evidentemente il ruolo del privato nel dettare le regole effettive e quindi poi nel gestire la città è un ruolo molto forte, di cui a Roma come altrove si vede la stratificazione nel corso dei decenni e si vede tutt'oggi questo intreccio indissolubile.
Beh sì, come sicuramente stavi un po' anticipando tu, dezoomando anche da quelli che avete appena ascoltato, gli esempi di lotta nella città di Roma, e quindi dezoomando a livello cittadino, metropolitano, la politica è sempre stata un modo per gestire anche la speculazione all'interno del cemento, e per quanto riguarda l'organizzazione del diciamo appunto urbanistica della città attraverso quelle che sono state le grandi opere, le grandi colate in questo caso di cemento, che nel tempo comunque si sono più o meno rallentate, hanno distrutto, hanno portato anche a condoni oppure anche addirittura demolizioni, in cui si sono intrecciate sicuramente opere su opere che hanno portato ad una cementificazione del territorio in netta espansione per un obiettivo appunto demografico anche, che hanno portato poi a delle conseguenze un po' come accennavi tu anche sul piano ambientale, no? Quindi portando a un'impermeabilizzazione del suolo nella città di Roma attraverso quelle che sono state delle negligenze, quindi le mancate attenzioni per quanto riguarda il contesto idrogeologico della città di Roma e anche e soprattutto i bisogni dei cittadini e cittadine, quindi della collettività per quanto riguarda sicuramente anche i servizi. Piuttosto che i grandi palazzi. Tutto questo sicuramente si va a cioè ci riporta in quello che è una lunga storia che Roma ha per quanto riguarda lo studio di quelli che sono insomma i piani regolatori, in quello che viene chiamato piani regolatori per una condizione migliore della città per una rigenerazione urbana che altro non sono che consumi banalmente appunto bulimici di territorio, che poi alla fine nel corso degli anni, come anche magari dopo se avremo il tempo di anche un po' più storicizzare quelli che sono stati dal 1800 i piani irrigatori di Roma, alla fine sono sempre stati molto molto sommati, molto sommari, anche a causa dei pochi paletti rispettati all'interno della costruzione. Penso al piano regolatori di Roma del 1920 sotto appunto 25 più o meno sotto appunto il ventennio fascista, anche quelle che erano le nuove leve architettoniche di architettura e di urbanismo che spingevano, no? E addirittura poi lasciarono in parte un piano regolatore che era molto vuoto, no? Di organizzazione e di procedure insomma amministrative. Quindi è importante sicuramente anche guardare al passato per capire in che modo Roma è stata costruita, perché Roma sicuramente oggi non rispecchia o comunque ha un modello urbanistico tutto suo, in cui quel dual market, cioè quello un po' che dicevi tu, no? Quindi quella compartecipazione tra pubblici e privati, in cui ci sono moltissimi interessi privati poi sia nell'urbanizzazione e quindi sia nella costruzione della città, che anche in quello che è il mercato finanziario ha avuto sempre più potere. Quindi oggi ci troviamo in una netta speculazione soprattutto insomma con la cementificazione, il ruolo che ha nell'immigrazione interna, in questo caso dalla campagna alla città o di città in città, e quello che è sicuramente anche le grandi masse di turismo e pellegrini che arrivano durante i grandi eventi. In particolar modo ci ricolleghiamo un po' anche a quello che è il grande tema che vuole affrontare questa trasmissione, cioè l'ennesimo grande evento nella città di Roma, e quindi cosa ha portato e quali tipi di speculazione e in che modo soprattutto ha portato il giubileo, porterà il giubileo, non soltanto questo, un esempio appunto è quello del 2000, comunque delle dinamiche che comunque si succedono nel tempo, come la grande speculazione all'epoca di Papa e Wojtyla.
Diciamo che siamo proprio un po' abituati a pensare, a misurare l'efficacia o comunque il successo di un evento dai cantieri, no? Anche adesso, se leggete i giornali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sulla giunta attualmente in carica, il tema è molto quello: ce la faranno a chiuderli in tempo, saranno effettivamente efficienti nella realizzazione delle opere. Il fatto che un grande evento tutto sommato sia l'occasione per costruire nuove infrastrutture o migliorare quelle che esistono e anche e soprattutto per fare nuove edificazioni è dato un po' per scontato, un fatto che assumiamo di partenza, no? Credo che se ricordiamo i grandi eventi degli ultimi 20 anni a Roma, ci ricordiamo soprattutto delle opere che li associano, penso ai mondiali di nuoto, sono per tutti la vela di Calatrava o le certo. piscine di Marconi, no? Cioè è proprio un sillogismo in qualche maniera. In realtà appunto, nonostante questo venga rappresentato come un fenomeno praticamente naturale, spontaneo, che semplicemente la politica asseconda e poi capisce quale, dove, cosa finanziare di più, cosa meno, se fare prima la piazza di Termini, prima il sottopasso di Porta Pia o invece prima le strutture d'accoglienza a Tor Vergata, tanto per parlare delle opere di cui si sta discutendo per il Giubileo, che stanno venendo realizzate o che saranno realizzate ex post, perché poi appunto stare nei tempi è sempre una chimera in qualche maniera. Di questo stiamo parlando anche in questo caso.
La logica... Sì, a volte anche, no, con la devo dire scelta particolare, no, nel dibattito politico, quello anche un po' più triste, proprio da giunta consiliare, in cui si può osservare magari contemporaneamente chi è all'opposizione criticare un'opera, ma al contempo anche lamentarsi perché un'opera magari non è stata compiuta, no? Quindi evidentemente nel sottotesto, devo dire forse anche diffuso nella società e non solamente per interessi, come dire, proprio di propaganda politica, che comunque è anche un'opera che non mi piace, comunque è meglio che la facciamo rispetto al fatto che non la facciamo, in generale, di qualsiasi cosa si stia trattando.
Eh sì, perché poi adesso siamo al paradosso e facciamo a Roma dei grandi eventi per cercare di riparare alle cose che non siamo riusciti a fare con i grandi eventi precedenti. Per l'appunto la vela di Calatrava è un esempio classico, perché facciamo il grande evento successivo per cercare di finire quello che non siamo riusciti a fare con i mondiali di nuoto, perché si sono rubati tutto quello che si potevano rubare, ma anche le opere necessarie per la città, no? Qual è la grande giustificazione che ha la realizzazione di un grande evento a Roma, ma in tutto il mondo? Il fatto che poi è l'occasione per fare quello che effettivamente alla città serve. serve e che altrimenti non ci sarebbe le risorse per fare. Un po' è quello che abbiamo affrontato nella prima puntata, cioè arrivano i turisti, quindi spendono soldi, quindi la città cresce e l'economia fiorisce. Un po' l'altra parte invece è: facciamo finalmente il tram sulla Togliatti, facciamo finalmente per il giubileo del 2000, veniva citato prima, il passante a nord-ovest.
Sì.
Il problema è che appunto questo è uno sviluppo immaginato come lineare, cioè un'unica ricetta che va semplicemente eseguita, e quindi si tratta ogni volta di ritrovare le risorse e gli strumenti per farlo. Non viene mai messo in discussione il modello da seguire. Il modello da seguire, quello che ci raccontavano gli interventi che abbiamo ascoltato fino adesso, è un modello nefasto. Addirittura veniva citata la statistica sulle aspettative di vita, cioè su come cambia nascere in un territorio che ha subito una speculazione edilizia molto forte, e in quel caso si faceva l'esempio del quadrante est della città di Roma, e quindi non avere le dotazioni di spazi verdi, e quindi tutto quello che è già stato raccontato non ripercorro, piuttosto che in un altro territorio. E sono anni di meno che si vive, insomma la statistica però da questo punto di vista è una scienza piuttosto fredda, si può prendere con le molle, ma è un indicatore piuttosto significativo. Allora, qual è la logica che segue imperturbabile lo sviluppo della città, che i grandi eventi in qualche maniera accelerano? E quella veniva un pochino richiamata anche nell'intervento precedente, no? Cioè il piano regolatore a Roma è stato, o comunque gli strumenti di pianificazione urbanistica a Roma, per quanto ovviamente è una storia molto lunga con delle differenze all'interno, fondamentalmente hanno inseguito la speculazione piuttosto che orientare lo sviluppo della città. Si è dato per scontato che la cementificazione e l'espansione della città in maniera disordinata di fatto avvenisse, e il piano regolatore di volta in volta, a distanza di una generazione dall'altra, si è molto spesso limitato a recepire o a ricomprendere dentro la pianificazione pubblica quello che spontaneamente, dove spontaneamente va messo tra mille virgolette, il privato aveva già realizzato, era in corso di realizzazione, con dei costi anche soltanto dal punto di vista economico giganteschi, perché poi ricomprendere la speculazione privata dentro il tessuto della città pianificata vuol dire portarci le fogne, portarci l'illuminazione, portarci i servizi pubblici di trasporto, no? C'è tutta una serie di cose che fanno la città per come è intesa in termini moderni. E questo è proprio quello che veniva detto anche prima, cioè è diventata una città invivibile, soprattutto perché per inseguire questo modello a oggi a Roma costa raccogliere l'immondizia, dico una banalità, molto più che in tutte le altre città europee, perché mandare un camion a 10 km di distanza per una densità edilizia molto bassa, vi rendete conto che c'ha un costo che inevitabilmente lievita.
Certo, e questo poi si applica, no, come potete immaginare, altrettanto al trasporto pubblico locale, lo possiamo immaginare al tema, ma anche banalmente la manutenzione delle strade e ogni altra cosa. Quindi qui stiamo di fatto nascondendo una spesa che naturalmente poi socialmente continua ad esistere, ma di fatto non compare più questa spesa nella voce di bilancio di nessuno, e quindi possiamo vivere felici in questa maniera. Volevo giusto riportare, ma poi ti lascio la parola, l'intervento di un ascoltatore che ci ha chiamato e che adesso è sempre complicato restituire gli interventi che si ricevono, ma ci diceva il malaffare in questa città e non solo è ampiamente noto, riconosciuto, alle volte anche legalmente convalidato, e tuttavia i momenti in cui poi anche la rabbia popolare riesce, no, anche sull'onda, no, di una ben comprensibile rabbia, a ribaltare il tavolo per questi motivi sono rari, e invece bisognerebbe farne capitare di più, che sicuramente è una cosa in parte condivisibile, e a cui dopo arriveremo proprio a parlare un po' di questo, cioè al rapporto tra le scelte di questo tipo e quanto di questo ci sembra che sia dettato dal tema del malaffare, della corruzione, comunque le si voglia intendere, che sicuramente è un tema importante, quindi grazie per averci imposto di non dimenticarcene.
E sicuramente prima di rimandare il prossimo intervento possiamo un po' tirare le somme e dire che ciò che ne esce è sicuramente una città, una capitale che vuole essere capitale globale, che ha questa aspirazione a capitale globale, che è un tipo di città appunto molto frammentata, che ha sempre avuto delle varianti più o meno generali, più o meno ufficiali, anzi molto ufficiose nel corso della storia, con grandi appunto varianti ufficiose al piano generale, attraverso più o meno approvazioni che non sono avvenute, che poi sono cambiate. Penso a uno dei primi piani regolatori che non prevedeva la cementificazione in quello che oggi è il quartiere molto centrale di Prati, che però insomma l'ha poi previsto banalmente, no? Quindi sì. Tra l'altro, magari chi dall'altra parte del tavolo ha un po' più di età rispetto alla mia potrà ricordarsi, potrà confermare,
sta parlando che, con un'altra persona che è da queste parti,
che sì. Nel corso degli anni comunque una delle vaghissime e pochissime, diciamo, vittorie che i piani regolatori di Roma ottennero sostanzialmente furono addirittura quello del 1967, forse neanche voi c'eravate a questo punto ora che ci penso, che fu appunto una vittoria parziale di quella che era l'organizzazione e la sistemazione del parco dell'Appia Antica, no? Quindi di quella che era l'area verde. Quindi un po' come diciamo, e poi a questo punto mandiamolo uno stacco, sì, addirittura l'intervento proprio forse
io andrei
un po'
uno stacco, ma volevo proprio sottolineare soltanto così perché magari è anche complesso, no? Riseguire le interviste, sicuramente un format radiofonico non è uguale a leggersi un'enciclopedia, immagino che proprio uno di questi passaggi che tu dicevi era sottolineato anche per quanto riguardava le scelte che riguardano il Pratone di Torre Spaccata, in cui giustamente la persona intervistata sottolineava la problematicità delle scelte ogni volta specifiche e senza una reale pianificazione generale che non sia così solamente nei nomi. Io andrei con uno stacco musicale e poi però torniamo invece con l'audio che vi abbiamo promesso, in cui ci spostiamo dalle situazioni diciamo più visibili davanti ai nostri occhi al tema dei grandi eventi che le implicano.
My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend has spidey, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have got it. In time takes its toll on him, it is traditional. It is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family. To such great lengths to open my legs up to anyone who'll have me. It runs in the family, I come by it honestly. To urge you all, cause who knows, they might fill me up. Me up, 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 fill me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. My friend's depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests and they guess it has something to do with her grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly to my friend has maladies, rickets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, strips in the city and shares all her best tricks with me. Well, I'm well, I mean I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this one, in hell's name is sickness. But business is business and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood. I'm telling you cause I just want you to know me. Know me and my family, we're wonderful folks. Good. Mary, have mercy, now look what I've done. But don't blame me because I can't help where I come from. And running is something that we've always done well. And mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility. Run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself. I can run from my life, I can run into debt. I can run from it all, I can run till I'm gone. I can run from the office and run from the cause. I can run using every last ounce of energy. I cannot, I cannot. Don't tell my family, they never forgive me. They say that I'm crazy, but they would say anything if it would shut me up. Shut me up. Shut me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. Shut me up, 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 me up.
Come promesso, adesso vi mandiamo invece l'audio che dura 9 minuti, è di nuovo un'intervista alle stesse persone intervistate precedentemente, ma come vi dicevamo adesso parleremo delle tematiche più inerenti ai grandi eventi, quindi grandi opere, lo stato anche dell'arte, dell'edilizia e diciamo il lavoro insomma diciamo l'impatto che questa grossa ondata di soldi ha concretamente sul vivere in città.
il problema di questi grandi eventi è che si traducono apparentemente senza altre alternative in grandi opere. Questa è la vera questione, no? Perché se invece fossero occasioni di lavoro, sarebbe ben diverso. Allora, arrivano 35 milioni di pellegrini, benissimo, bisogna assumere degli autisti e comprare degli autobus, no? Benissimo, bisogna comprare delle ambulanze e assumere degli infermieri, perché questi avranno dei malori, perché dovranno spostarsi. Allora approfittiamone invece di rimettere l'asfalto sulle strade per depavimentarle, farlo veramente, cioè accoglierli in un giardino invece che su una strada senza buche. Allora potremmo immaginare che diamo da lavorare a X restauratori per ripulire le facciate, mettere a posto le statue, gestire il verde. Cioè, dovrebbe essere questa l'occasione di un giubileo, di un evento simile, non la grande opera. Qui noi vediamo strade, parcheggi, che poi tra l'altro non saranno finiti, quindi ci si chiede a che pro, addirittura a termini, sentivo che il cantiere verrà sospeso, ma mi sembrano delle cose di cui un'amministrazione dovrebbe vergognarsi. Com'è possibile che tu non riesca nemmeno a calendarizzare dei lavori in tempo per essere pronto quando arrivano le persone, per cui ti arrivano i soldi per quell'evento? Non è possibile, non è pensabile. Cioè, i mondiali di nuoto, no? Cos'erano i mondiali di calcio, tutte queste cose degli anni 90 che si sono fatte opere indipendentemente dall'evento in cui... Vabbè, ma erano gli anni di Tangentopoli, siamo ancora fermi lì, siamo ancora fermi a quella visione. Ora, Roma è una città che potrebbe offrire tantissimo anche ai pellegrini e ai turisti, ma dovrebbe investire sul lavoro, dovrebbe investire non sulle opere e sull'edilizia, ma sul lavoro, sulla ricerca. La SNIA è un caso buffo, perché alla SNIA arrivano ricercatori da mezza Europa a vedere che ci sono 90 uccellini su un lago in mezzo alla città. È un caso studio che fa lavorare studenti, ricercatori, che ha attivato ricerche. È questo il motore della città, è la ricerca, è la cultura, non è il mattone, non può essere più quella cosa lì. Prima dicevo della legge sul restauro della natura, che imporrà, perché è un regolamento europeo, quindi imporrà di mantenere a verde gli spazi verdi dentro la città. E che cosa ne facciamo? Li lasciamo bruciare come succede al pratone di Torre Spaccata? O assumiamo finalmente un nuovo servizio giardini che sappia gestire quella cosa lì, che è un bene straordinario, con tutte le 60 specie di uccelli che ci sono arrivate? Perché è quella la scommessa, è quella la vera scommessa del futuro. Questo clima che cambia non è una dannazio, è una scommessa che dobbiamo prendere molto seriamente, armandoci di capacità di contrastarlo, ma di capacità tecniche, scientifiche, culturali. Ci vuole lavoro.
Sulla presenza appunto di un possibile ritorno economico, di della creazione appunto del valore economico su una determinata area, sia per una zeppa enorme nell'immaginarsi per quella stessa area un futuro diverso da quello appunto fatto di cemento, costruzioni e profitto. Perché comunque si tende a considerare superiore questo diritto edificatorio, questo diritto sospeso, questo diritto immateriale, rispetto invece a quelli che a livello collettivo sono anche garantiti dalla nostra Costituzione, come quello appunto a vivere in un ambiente salubre.
Ma Io in realtà non so bene di questi grandi operatori chi siano, che cosa si aspettino, perché se si vede Milano, che sembra averne attirati tantissimi, non stanno benissimo, né gli operatori né chi gli ha dato tutto lo spazio per poter fare ciò che desideravano fare. Insomma, ci sono credo 150 cantieri fermi, i magistrati che hanno inquisito mezzo comune, insomma non so. E alla presentazione del rapporto sul consumo di suolo di Ispra hanno invitato questa signora di Ancia, dell'Associazione dei Costruttori, che ovviamente ha speso parole di lode per la rigenerazione, ma ha chiesto, perché c'era Gasparri a questa presentazione, perché Gasparri ha presentato una legge sulla rigenerazione urbana, un progetto di legge, e gli ha fatto notare che la rigenerazione non si fa se non ci sono degli incentivi finanziari, no? Quindi questi hanno i premi di cubatura, la monetizzazione degli standard, le deroghe al piano, e in più vogliono anche degli incentivi finanziari. Allora, al di là dell'arroganza, no, di questa posizione, perché poi l'altro dato che veniva fuori dal rapporto sul consumo di suolo è che la popolazione diminuisce, ma il consumo di suolo continua a crescere. Noi perdiamo 2 metri quadri di suolo al secondo, ancora. E va bene. Ma al di là di questa arroganza, quello che viene da pensare è che non stanno messi benissimo se devono chiedere degli incentivi, cioè alcuni di loro evidentemente riescono a galleggiare, il nostro proprietario Pulcini galleggia perché un po' non chiede i permessi, un po' dice che fa un risanamento che invece è un'altra cosa, poi sta fermo, insomma. Quindi e quello che veramente non si capisce è, o meglio, si capisce è come queste amministrazioni siano così supine a questo tipo di interessi, perché è lo stesso tipo di miopia culturale che li accomuna. E questa è la cosa. Non c'è nessun tipo di ascolto di quelle che sono le richieste della collettività, perché non riescono a capire che cosa chiede la collettività, non si rendono conto.
Un'opera tipo quella della tramvia sulla Togliatti, no? Che raccontava sempre Verdini l'altro giorno pure, che addirittura parte almeno da una mobilitazione, una raccolta firme da fine anni 90, cioè trovi poi venga messa a terra con i finanziamenti che vengono dal PNRR, in quello spesso credo, perché non è una delle linee giubilari, per quanto se la siano venduta come una delle linee che doveva essere in esercizio per il giubileo, cosa che non sono riusciti a fare, perché comunque entrerà in esercizio, se non ho capito male, a fine giubileo, insomma. Cioè, è possibile che in una città come questa, appunto, che ha permesso di sviluppare in una maniera che non riesce a gestire manco nell'ordinario una cosa che dovrebbe essere programmazione ordinaria, a mobilità sostenibile su ferro, tu la puoi fare solo se c'hai accidentalmente una cascata di denaro da, non lo so, in quel caso dall'Unione Europea.
Allora, una cascata di denaro, si diceva. Noi non ci ha riguardato personalmente questa cascata di denaro, mi sembra, intorno a questo tavolo, che invece continuiamo a trasmettervi da una radio autofinanziata e che quindi vi invitiamo a sostenere, ma a parte questo, invece sì, questa città invece è stata investita da una valanga di denaro, e questo non vuol dire che sia arrivato il benessere, no? Perché diciamo il denaro in tempi recenti mi sembra che abbia questa proprietà, che può contemporaneamente essere esercita, a volte più ce n'è meno ce n'è. Ma al di là di queste considerazioni più sul senso della vita, rimaniamo un po' sul nostro, sul nostro, in cui come dire, questo ultimo intervento insieme anche agli altri mi sembra che ci dia lo spunto per dare un passaggio a cui tenevamo, ovvero sottolineare come nella logica del grande evento, che è come appunto sempre ci facevano notare da esperienze di lotta concreta, il grande evento si trasforma sempre in una grande opera o in una serie di grandi opere, e quindi questo passaggio non è ovvio in realtà, cioè non so, è meno banale di quello che sembra. Si potrebbe pensare che ovviamente organizzare un grande evento è sempre una grande cosa, però quando parliamo di grande opera in Italia non ci riferiamo genericamente a delle cose di grande portata, ma ci riferiamo anche ad un fenomeno per cui si costruiscono grandi strutture, grandi volumi di cemento, grande appuntamento legato all'infrastrutturale. E in effetti è vero che il grande evento tende sempre a scaricare tutto sull'infrastrutturale. Ora mi sembra che si potrebbe dire che questo sia una necessità, cioè che se una persona, una città vuole ospitare un evento che sia, diciamo, di natura religiosa o di natura sportiva, poco importa, che attrae poi milioni di persone, quindi che siano le Olimpiadi o che sia un giubileo, alla fine bisogna attrezzarsi anche affinché questo possa avvenire. Ma ci sembra che questo potrebbe anche essere vero, ma ancora più vero è il fatto che è la logica di gestione economica e di bilancio che favorisce questo meccanismo. Vale a dire, se arrivano tanti soldi in poco tempo, grosso modo un amministratore, diciamo, di spirito liberista, anche onesto, senza cui tirare in ballo la questione della disonestà, non farà nient'altro che cercare di utilizzare questi soldi. E se hai vari miliardi e li vuoi utilizzare in poco tempo, è complicato fare seguire suggerimenti che ci diceva in una delle interviste che abbiamo mandato, e quindi dire: beh, allora assumiamo più infermieri, no? Allora facciamo più formazione per guide sull'aspetto culturale, allora no, miglioriamo, oppure se le si vuole, diciamo, deviare dall'aspetto dell'evento in sé e ad altri servizi utili, allora che ne so, assumiamo più personale per gli asili, no? O altre questioni che è senso comune, il fatto che sono dei bisogni sociali importanti che andrebbero soddisfatti. Ma è impossibile fare questo tipo di servizi che si basano su una costanza di intervento con una logica che invece prevede degli interventi molto grandi, tutti quanti concentrati, e quindi questi soldi arrivano sostanzialmente a chiunque sia in grado di prenderseli, e il chiunque è in grado di prenderseli è evidentemente la grande impresa, in particolare e soprattutto a Roma, ma non soltanto, la grande impresa legata al mondo dell'edilizia se ne prende una parte molto importante.
Eh sì, diciamo che questo tema dell'aspetto economico, in qualche maniera dell'appropriazione della rendita, tornava anche negli interventi che abbiamo appena ascoltato, ed è in un certo senso un tema anche in maniera cristallina di rapporti di forza, no? Perché veniva raccontato dai compagni di Torre Spaccata il diritto edificatorio del proprietario, in quel caso Cassa Depositi e Prestiti, viene considerato un diritto inalienabile, e là si gioca parecchio della questione, secondo me almeno. Perché diritto edificatorio che cosa vuol dire? Vuol dire che il piano regolatore prevederebbe che te là ci puoi fare delle cose, no? E allora, siccome il piano regolatore viene, appunto, abbiamo detto lungamente in questa puntata, fatto ogni tot di anni, non è detto che quando poi effettivamente te sarai pronto a realizzare quell'opera, sarà prevista effettivamente l'edificazione, quell'opera serva ancora. Ma nonostante questo, soltanto per il fatto che l'inserita del piano regolatore, ti hai acquisito un diritto. Ok, hai acquisito in qualche maniera un valore da cui non vuoi separarti. E poi le racconti che facevano negli interventi erano cristallini da questo punto di vista. Perché? Perché quando il Comune di Roma non c'è ancora un progetto per Torre Spaccata, non c'è ancora un'idea di cosa farci, fondamentalmente finita l'ipotesi di farci gli studi a Supercinecittà, ma comunque dice non è in discussione il fatto che cementificheremo quel posto, sta dicendo esattamente questo. Ora, questa roba, no, che poi è stato un po' uno dei vettori su cui negli ultimi 30 anni la città ha visto realizzare tutta una serie di operazioni, per cui per preservare delle aree addirittura bisogna compensare i proprietari di quelle aree con cubature, premio, con meccanismi anche che diventano moltiplicativi della possibile edificazione dislocati in vari punti della città. È stata una cosa che a un certo punto abbiamo proprio teorizzato. Adesso si fa un po' in sordina, cioè si dice, ma poi si affronta ad hoc per ogni situazione che si incontra. E invece negli anni 90 e negli anni 2000 ci abbiamo proprio scritto i libri sopra, abbiamo parlato di modello Roma, in parte anche parlando di questo, delle notti bianche, dei grandi eventi culturali, ma anche proprio di questa idea dell'urbanistica, che poi in fondo erano due questioni che continuano a essere piuttosto centrali. Uno, l'idea che si potesse pianificare facendo, questo era lo slogan che si usava e che continua a essere, per cui appunto non un disegno ordinato dello sviluppo della città, non la locazione di funzioni a seconda dell'interesse pubblico e poi dentro quella cornice eventualmente la possibilità per l'impresa privata di realizzare i propri utili, ma al contrario, cioè una pianificazione che insegue costantemente quello che in qualche maniera origina dal mercato. Il secondo, che aveva un po' a che fare anche con le cose che venivano dette poco fa, è il meccanismo che è stato chiamato a un certo punto della moneta urbanistica, che è uno strano lemma, probabilmente non è di facilissima comprensione. Che vuol dire?
E devo dire, a me, prima di, come dire, di forzatamente interessarmi di queste cose nel preparare questa trasmissione, non era nemmeno noto. Quindi, mentre il pianificar facendo mi sembra che appartenesse anche al lessico tecnico, che però poi a un qualche punto per percolazione arriva comunque anche in cronaca di Roma, e invece per me la moneta urbanistica, devo dire che non mi ha colpito, però magari è stata una distrazione mia.
Diciamo che sono termini che sono invecchiati male, perché poi hanno orientato uno sviluppo della città che oggi è sotto gli occhi di tutti, è stato complicato, no? Cioè la maniera in cui abbiamo fatto, ad esempio, le centralità intorno al piano regolatore negli anni, intorno al grande raccordo anulare con l'ultimo piano regolatore approvato, è abbastanza evidente che non abbiamo spostato le funzioni centrali né a lungo la Tiburtina né a Ponte di Nona né lungo la Roma Fiumicino. Ci abbiamo fatto soltanto un sacco di palazzi, ma poi queste funzioni di pregio che c'erano arrivare sono rimaste là, trasporto su ferro in molti casi anche. Quindi sono delle parole che adesso si usano meno. Sono invecchiate molto male, in realtà la logica però è rimasta quella, la chiamiamo in maniera meno esplicita, ma di fondo il tema della moneta urbanistica, cioè siccome non c'ho i soldi per fare degli interventi di cui la città necessita, perché l'amministrazione pubblica è sottofinanziata, perché fondamentalmente le leve su cui può fare in genere leva, scusate il gioco di parola, sono considerate inapplicabili, no? Sono tutti l'esproprio ormai è una cosa che, per quanto sia codificata in termini di legge, cioè non è la dottrina del partito bolscevico che prevede l'esproprio, certo, per fini di pubblica utilità, non si fa più perché si dice, se no ci sono ricorsi alla Corte dei Conti, stiamo ancora a litigare sugli espropri di Roma 1960,
per fare l'Olimpiadi, fatti
esatto, ma anche per fare lo stadio di recente, certo, stanno espropriando, per cui il tema anche là, però Puccini, ad esempio, nell'esempio che viene fatto, non può essere espropriato e si evoca sempre il rischio poi di impegnare l'amministrazione in contenziosi decennali, appunto, quello che si cita spesso sulle Olimpiadi del 60. Allora, se la situazione è questa, quindi non c'è margine di manovra per l'amministrazione, come interviene questa cosa della moneta urbanistica? È che io, concedendo l'edificazione di intere aree, incamero gli oneri di urbanizzazione e in parte costringo il proprietario a fare anche delle cose che servono.
Spiegaci meglio, cosa sono gli oneri di urbanizzazione?
Vuol dire che quando te edifichi un'area privata c'è una parte che devi versare, perché realizzare è previsto, che quando te edifichi un'area tendenzialmente hai un guadagno, ok? Perché sì, da dove non c'era niente.
Anche perché sennò perché lo dovresti fare?
Mm-hmm. Cioè, no. Il tuo guadagno in realtà ha un costo per la collettività, in questo caso per la città nel suo complesso. Perché? Perché appunto ci devi portare i servizi pubblici, perché si estende la città, l'espansione, certo, tendenzialmente, ok.
Diciamo, di principio, quando fai un quartiere nuovo, qualcuno poi dopo ci fa una linea dell'autobus, okay, e quindi lo paga di fatto alla fine il comune, diciamo, e quindi siccome tu mi aggiungi un costo, io voglio anche essere compensato, io comune, o io,
esatto,
collettività.
Esatto, o almeno, o ancora meglio, quando te prevedi di realizzare un guadagno, una parte di quel guadagno ti devi ricordare che in realtà non è veramente un tuo guadagno, ma sono dei costi che lievitano, che devi coprire, ok? Sì. Se te un palazzo che non esisteva lo vendi a 100, il valore del suolo era 10, non è 90 il tuo guadagno, ma è 90 meno quello che serve per far arrivare a quel palazzo la corrente, certo, l'acqua. Allora, questa cosa qua è stato per tutti gli anni 90 e 2000, ma è tuttora la maniera in cui il comune fondamentalmente ha giustificato anche attività piuttosto discutibili dal punto di vista dell'espansione della città, dicendo però così abbiamo i soldi per fare le cose. Tipicamente Bufalotta, perché veniva citato prima a chiacchiere tra di noi, in teoria l'abbiamo costruita perché così portavamo la metro B1 lungo tutto il quadrante nord-est, credo sia quello, insomma, sì. Oltre l'Aniene.
Una poi metro B1 che si è fermata a Ionio, che
esatto,
per carità,
il centro
meglio
commerciale l'abbiamo fatto, il quartiere nuovo l'abbiamo fatto, ma non ci abbiamo mai portato effettivamente il trasporto. Il trasporto
no, a Natale fanno la linea speciale che ti porta al centro commerciale, se questo ti può consolare.
Ah, questo è il periodo,
è il periodo giusto. Adesso non so se l'hanno proprio già attivata, ma tipicamente lo fanno. Devo dire, non mi sono informato, ma devo dire c'è questa cosa per cui si fanno dei mezzi speciali per andare a fare gli acquisti, ma uno speciale invece per tornare da lavoro, da scuola o da qualsiasi cosa sia, invece sembra troppo complesso. Spesso sono anche gratis.
Perché questo è un po'
giorni.
Il tema che dicevo un po' all'inizio, no? Cioè il tema dei diritti inalienabili in questa città. Ci sono delle cose che uno proprio non può toccare. Cioè, ad esempio, se un costruttore gli è stato detto che può costruire, non è una cosa che si può tornare indietro, nonostante
di nuovo l'esempio qui è Bufalotta,
sì ma non esempio cioè,
che fu una come si chiama, una compensazione,
sai che non me lo ricordo se Bufalotta nello specifico era una compensazione o no, però sicuramente per la Triennale di Tormarancia sono state distribuite cubature in tutto a corona intorno a tutta la città, ed erano diritti edificatori maturati col piano del 62, che vuol dire che era un piano che pensava che Roma sarebbe diventata 5 milioni di abitanti, cioè hanno previsto di costruire una città e non si è mai realizzata. Questa è una città che dall'81, certo, dal 91 più o meno, ma già tra l'81 e il 91 ha smesso di crescere, siamo certo tra 2 milioni e 8, 2 milioni e 7, 2 milioni e 6 e 5, certo, 2 milioni e 8
lo stesso 2. SDO di cui si parlava, perché avrebbe interessato, interessa ancora, non ho capito ancora se lo SDO esiste ancora formalmente, mi sembra di capire che lo SDO pur non esistendo concretamente, cioè non lo vedrete se lo andate a cercare con un binocolo su Google Maps, ma esista ancora sulla carta come qualcosa che senz'altro bisogna fare, cioè quindi l'idea di spostare il sistema direzionale verso Roma Est e quindi appunto poi nell'area in cui insiste il Pratone, anche con l'idea viene sempre dallo stesso piano regolatore, se non sbaglio sicuramente nella stessa epoca, l'idea che quindi Roma si stava ingrandendo moltissimo ed aveva bisogno quindi anche di decentrarsi, di ingrandirsi e cose del genere. Questa cosa non è avvenuta, ma sostanzialmente a nessuno nemmeno interessa più che lo SDO avvenga, e tuttavia il fatto che lì sia stato previsto del cemento e che quindi nel 62 sia previsto del cemento è un po' la giustificazione per cui alla fine quindi lì ci può tranquillamente essere del cemento, seppure per qualche cosa di completamente diverso.
Non solo la giustificazione, ma la maniera anche in cui ci vendono che in realtà non stanno facendo nuovo cemento, perché quello era già previsto nel 62, quindi non stiamo aggiungendo in teoria cemento alla città, anche se appunto fisicamente sono nella parte est della città gli unici spazi con parti dello SDO di una certa dimensione, di una certa consistenza, ancora non impermeabilizzati, come veniva giustamente ricordato. Però facevo questo ragionamento sui diritti inalienabili per dire che il commercio poi è un altro di questi, no? Cioè adesso oggi sui giornali ci sta tutta la polemica sulle ZTL al centro, perché deve essere consentito sotto Natale andare in macchina fino davanti a tutti i negozi di qualsiasi punto della città, perché
si può discutere. Il tram già l'abbiamo fatto saltare, no? Per esattamente per lo stesso motivo, per poter parcheggiare in doppia fila su Via Nazionale, cioè alla fine questo è il motivo per cui il tram non si poteva fare.
Allora non si può tornare indietro sul diritto comunque dei commercianti a lucrare e su quello dei palazzinali a costruire, questo è un po' secondo me poi alla fine, andando molto tagliando con l'accetta un po' il tema pure che viene fuori. Ora questo non è che è il giubileo necessariamente, l'abbiamo detto pure nell'introduzione, nella scorsa puntata, il giubileo è un acceleratore di questi fenomeni, cioè che è la logica con cui viene governata la città 365 giorni l'anno e purtroppo da molti anni avanti, è il momento in cui sono più visibili perché avvengono in uno spazio ristretto di tempo e con una esposizione mediatica molto forte, ma sicuramente non è riducibile al grande evento questo tipo di logica.
Certo, quindi abbiamo osservato come la logica della moneta urbanistica, quindi l'idea che sviluppando la rendita e diciamo quindi alla fine facendo fare profitti a dei privati, alla fine ci guadagna anche la collettività, quindi in questa ottica win-win, con degli esempi concreti non ha chance di funzionare, non si è vista funzionare da queste parti, non funziona grosso modo mai, perché poi alla fine quello che succede è che la città continua ad articolarsi in base alle esigenze della rendita, quindi questo è uno dei punti chiavi, e vediamo anche come le interviste ce l'hanno spiegato bene, anche l'idea che però il settore edilizio è un settore volano che può trascinare, quindi comunque no, creare occupazione, rilanciare no, no? E quindi con questo volano poi uscire fuori da una fase di stagnazione comunque piuttosto evidente in cui ci troviamo, anche quello è assolutamente da contestare. Nell'intervista si sottolineava soprattutto l'aspetto, diciamo, macroeconomico, quindi come funziona dal punto di vista delle imprese, quali sono i generi di profitti che vanno in giro, ma anche se lo guardiamo dal punto di vista di chi ci lavora, anche da quel punto di vista possiamo dire un po' quello che abbiamo raccontato per quanto riguarda il turismo, cioè il lavoro legato all'edilizia è un lavoro praticamente mai sindacalizzato, è un lavoro pagato poco, è un lavoro in cui si muore tanto, è un lavoro in cui i redditi sono bassi, insomma non sono un tipo di lavoro che fa da rilancio sociale, magari può fare tanto da rilancio per la sede di profitti.
Sì, sicuramente quello che avete detto fino ad adesso, mettendo anche un po' come parola chiave all'interno di questi discorsi la questione della rendita, è importante, comunque è un punto che sottolineerei nuovamente, cioè appunto l'ampliamento di suoli edificabili all'interno appunto della città di Roma, non rispettando quelli che sono gli spazi appunto idrogeologici, le caratteristiche idrogeologiche e quindi anche le eventuali conseguenze da un punto di vista sicuramente ambientale, portando avanti magari anche condoni di eventuali e precedenti abusi, insomma, sulla città di Roma. A proposito di questo, insomma, proprio mentre parlavate, adesso non mi ricordo temporaneamente, quindi eventualmente aiutatemi voi, quelle che sono state in un arco temporale le successioni dei vari comuni e quindi del sindaco di Roma, però anche, cioè, si parlava proprio a un certo punto e si parla ancora oggi di quello che è il partito della rendita e anche della pratica un po' della rendita, e anche quelli che sono stati, anche lo dicevi un po' tu prima fuori onda, i vari Rutelli, i vari Argan, i vari Petroselli magari, che hanno tentato in qualche modo di differenziarsi da il partito della rendita, alla fine le amministrazioni locali.
Rutelli? Ci ha messo Rutelli dentro?
Ci ha messo Rutelli?
Se ci ha messo Rutelli dentro, questa la rifacciamo. Ma vabbè, sarà stato, diciamo, sì, no. Forse prima ripartita dicendo quelli che consideravi completamente immersi, nel senso, sì, la rendita, in cui, diciamo, Rutelli ce lo inzuppo completamente. Per il resto non sono abbastanza ferrato in storia nemmeno della nostra città per andare molto più indietro, ma indubbiamente l'idea che in questa città o si sta continuamente a scavare, a fare parcheggi, no, il parcheggio, se non sbaglio, sopra il Pincio, se non sbaglio, era Rutelli.
No, in realtà era quello che dicevo, forse non mi sono espressa male, però era proprio parte integrante all'interno del discorso in quello che poi leggevo anche un po' nelle denominazioni della costruzione di Roma e dello spazio urbanistico di Roma, come Roma sia una città in cui l'edilizia sia sparsa a macchia d'olio, no? Quindi un po' certo, questo è il grande piano, e ci mette in mezzo pure Rutelli, perché no, era abbastanza chiaro a me, insomma, magari sì. Mi sono espressa male. E in realtà, mentre parlavate, mi è venuto in mente anche un caso specifico che io personalmente non conoscevo, è molto specifico, però sicuramente anche un po' oltre le semplificazioni, oltre gli interessi della privatizzazione e quindi degli agenti privati, anche con un rapporto molto clientelare con le politiche, insomma, che hanno attraversato la città di Roma, a quelle che sono state poi delle violenze. Io parlerei proprio di violente alterazioni del tessuto urbanistico e del tessuto urbano, con eventuali demolizioni per quelle che sono i piani di rigenerazione urbana, come può essere accaduto per esempio nel quartiere di quella che oggi è la via Portuense all'inizio, quindi magari Porta Portese, no? Quella che oggi noi riconosciamo via Ettore Rolli, che però, insomma, un po' più indietro nel tempo era ancora via Portuense, e lì ci sono state moltissime demolizioni anche di edifici storici che, nel nome appunto della privatizzazione, nel nome, insomma, di quelli che sono gli interessi del dual market, poi hanno portato alla rigenerazione, quella che viene passata, insomma, come rigenerazione urbana, cioè consumo bulimico del territorio.
Certo, allora io andrei con il prossimo audio, con la registrazione delle interviste, e poi naturalmente torniamo in onda, continuiamo sempre quindi a ragionare intorno ai fenomeni della speculazione cementizia.
Uh,
A me viene in mente, anche ricollegandomi a quanto è stato detto sulla discussione che insomma sta nascendo intorno all'approvazione delle nuove norme tecniche d'attuazione del piano regolatore, che appunto ecco la strada presa dall'amministrazione è abbastanza evidente e diciamo che sconta come sempre l'incapacità di saper rimettere, diciamo, al centro quelli che dovrebbero essere degli interessi collettivi ogni qualvolta si definisce una politica di sviluppo urbanistico, per la paura appunto di dover scontare poi le ripercussioni, no, di pestare i piedi o di ledere quelli che invece sono interessi particolari, che sono appunto dettati dai margini di profitto e la rendita che coloro che hanno questi diritti sospesi su aree inedificate possono vantare. E questo appunto non è evidente solo nel caso della SNIA e del Pradonitore Spaccata, di esempi ce ne sono molti, e molti effettivamente in questo quadrante orientale di Roma ruotano intorno a quelle che sono le aree che non sono state edificate perché non è mai stato realizzato il progetto di sviluppo del sistema direzionale orientale, e c'è appunto il grande rischio di voler affidare la politica di sviluppo urbanistico di una città come questa, che deve fare i conti anche con il fatto che ha intorno gli appetiti di una categoria che ha creato molta ricchezza intorno all'industria dell'edilizia, vengono appunto affidati a definizioni che possono essere sviluppate caso per caso e non a principi generali.
Noi abbiamo una fetta di città importante dove invece di avere 9,5 metri quadri di verde per abitante ne abbiamo 2, 2 e mezzo. Quindi è questo quello a cui dovrebbe guardare la ridefinizione delle norme di attuazione del fanno? Qui danno dei premi di cubatura ogni volta che un privato interviene sul proprio edificio, perché così gli favoriscono l'intervento, e poi monetizza gli standard. Ma scusami, non dovrebbe avere premi se interviene in un'area dove i fabbisogni per gressi sono così elevati? E invece non si sta andando in questa direzione. Non solo, si sta andando in una direzione di semplificazioni ipocrite, diceva lei prima, perché non è vero che semplificando, come si sta facendo con il Salva Milano, che poi sarà valido a livello nazionale, si riesce a far ripartire la grande macchina edilizia. Non è vero, non è assolutamente vero. Perché questa, come dire, questa branca sta andando ad appropriarsi di valore nella città che è già stata costruita. Quindi loro premiano in maniera indifferenziata sul territorio un qualche cosa che non atterra in maniera indifferenziata sul territorio. È per questo che non frammenterà le lotte questo tipo di impostazione degli strumenti, perché sarà sempre più chiaro qual è il discrimine.
Dove questo parcheggio interrato lungo il Tevere, anche lì una roba assolutamente folle che è dentro le nuove norme tecniche attuative, per cui si può scavare a ridosso dell'alveo inciso, che vuol dire dove c'è l'acqua di un fiume, per fare dei parcheggi interrati, che uno dice ma come fai anche solo a concepire una cosa così oggi, no? Le piogge che abbiamo oggi con la difficoltà di gestire la nostra vulnerabilità e i rischi, pensi ancora di andare a fare un emendamento per andare a scavare? Barbara Pezzo lo chiama il regime della rendita, non dice che c'è una comunità di interessi, perché in realtà sono un po' lo stesso gruppo, no? Un po' fanno i politici, un po' fanno gli imprenditori, un po' fanno i consulenti, un po' fanno, sono un po' sempre, non dico amici, ma insomma un gruppo che è omogeneo anche nella visione oltre che negli interessi. È per questo che poi non si riesce ad avere un'interlocuzione, non dico interessante, ma minimamente seria con questa vita. Veramente c'è una povertà di visione che va oltre la povertà degli interessi.
Dici che non sai dove, diciamo, finisce la speculazione, tra virgolette, privata sull'interesse becero, e proprio dove invece non arrivano con i loro mezzi.
Insomma, quando senti l'assessore all'ambiente che rivendica di aver piantato 19.000 alberi in città, è disarmante, perché 19.000 alberi sono un nulla sul patrimonio.
Ho letto che hanno riforestato la Tiburtina, ho visto un bellissimo render orribile con tipo 5 alberi in fila. C'è anche un discorso, no, di lessico,
certo.
Quella per loro è riforestazione.
Infatti, un po' pure il discorso, no, di Villa, che faceva prima all'inizio, cerca proprio di capovolgere anche, no, l'approccio che abbiamo al lessico per rappresentare un tipo di società che deve essere ben distante dal loro tentativo speculativo di, diciamo, infarcirlo di belle parole legate a sostenibilità ambientale, resistenza climatica e quant'altro, invece poi dare attuazione a delle politiche che vanno nel senso completamente opposto, tipo piantumare 19.000 alberi e avere un'area completamente verde, inedificata, permeabile di 58 ettari e non pensare mai, non lo so, facciamoci, non so, un bosco, cioè piantumiamo e rendiamola veramente uno strumento di contrasto alle isole dei calore per il tuo bosco.
Le 19.31, è già un'ora e un quarto che vi parliamo in questa seconda puntata di Cosa succede in città, in onda su Radio Onda Rossa in tre giovedì di dicembre, quindi ce ne sarà una prossima che sarà dedicata ai soldi, ma per ora rimaniamo su questa puntata in cui l'argomento chiave è il cemento. Naturalmente è evidente che il cemento e i soldi si legano, così come si lega al tema della puntata precedente, che era quello del turismo. Insomma, in questi ultimi audio che abbiamo fatto mandare e che sono stati gli ultimi pezzi di intervista che abbiamo fatto ascoltare, in questi tre spezzoni, questo ultimo pezzo di audio, come dire, a me è piaciuto molto come si poi qualificasse due cose: uno, l'impatto concreto che l'urbanistica ha sulla vita delle persone, perché temo che questo possa essere poi alla fine un grande assente a volte nel dibattito pubblico. Mi sembra che troppo spesso, quando si parla di urbanistica, non sembra quasi che non si stia parlando di qualità effettiva della vita, ma che si stia parlando di un fenomeno accessorio. Cioè sembra che non si parla, un po' come tu facevi l'esempio prima, che quando si fa una città a macchia d'olio questo implica, cioè questo è lo stesso motivo per cui si passano le ore nel traffico. Non è soltanto il fatto che una città è più grande, il fatto che una città è fatta peggio e quindi diventa sempre più difficile da gestire collettivamente. Quindi lei faceva riferimento all'area est di Roma, che per la sua urbanizzazione caotica ed estremamente densa e molto priva di verde ha un'aspettativa di vita inferiore alla media del comune, non nemmeno a confronto con il resto del comune, ma con la media del comune. E questo è soltanto uno dei tanti esempi che si possono fare. E poi l'altro, di nuovo, no, la parte con cui stavamo andando a chiudere, il fatto che le politiche pubbliche continuamente poi rincorrono parole che avrebbero anche un significato e riescono poi continuamente a svuotarle. Facciamo degli esempi di alcuni casi di riforestazione di cui sono pieni, se andare a guardare il sito Roma si trasforma, non mi ricordo punto cosa, diciamo Roma si trasforma, lo potete andare a vedere, c'è una mappa di meravigliosi interventi che il Comune di Roma sta facendo, di cui la maggior parte sono tipo ho messo un alberello, e se poi vai a vedere quell'alberello è un alberello insomma che sarà vivo così, ma un po' in bilico per i prossimi 5 anni, poi vedremo, ho sistemato una panchina no? E questo comunque che è un intervento minuscoli a confronto invece di una disponibilità poi di, anche di fondi e di una retorica che davvero non insomma come dire non c'è davvero il nesso tra i due. E così anche le notizie di attualità ci suggeriscono degli aspetti simili, perché in realtà proprio oggi abbiamo avuto le novità in tal senso.
Sì, diciamo, noi tendiamo a rimuoverlo, ma abbiamo attraversato gli ultimi anni l'idea che stessimo guidando una transizione verso il green, verso l'ecologia, e quindi appunto ci sono fondi a pioggia per queste robe qua, la riforestazione, la transizione energetica, e Roma si trasforma veramente in un portale esplicativo da quel punto di vista di che cosa poi effettivamente si immaginano, cioè da una parte fai lo stadio, quindi cubature gigantesche di cemento, dall'altro fai il bosco urbano al giardino Calafati, c'è uno spartitraffico con 3 alberi e dici che è un bosco, no? È la sproporzione, sì. La sproporzione tra queste due cose penso sia abbastanza eloquente. Dicevi giustamente, veniva anche citato nell'intervento, che poi il tema non è neanche esclusivamente la corruzione o la dimensione più predatoria dell'appropriazione di risorse pubbliche, quanto proprio il sistema di regole che viene costruito, la cultura di chi amministra, che spesso ha difficoltà, ce ne ha raccontato dai compagni e delle compagne che sono impegnati in vertenze, anche proprio a capire quali sono l'ordine dei problemi, perché se pensiamo di poter scavare sotto un fiume in questo momento a poche settimane da Valencia, tanto per dirne una, forse l'ultima.
Parlando di una città che seguì l'idea di Verdone.
Esatto.
E così chiudiamo il cerchio.
Che vuol dire che proprio c'è un paradigma che non si incontra in qualche maniera, la maniera di pensare che non si incontra. E da questo punto di vista oggi tutti i giornali celebrano l'approvazione delle nuove norme tecniche attuative del piano regolatore. Le norme tecniche attuative, insomma, per chi è meno avvezzo agli strumenti della pianificazione urbanistica, sono fondamentalmente il corpo di leggi, di regole che accompagnano la cartografia del piano regolatore. Cioè il piano regolatore c'è una parte, sono delle mappette colorate in cui ogni colore corrisponde a delle destinazioni d'uso, a quello che ci dovrà andare, a degli ambiti, a volte così vengono chiamati, la città storica, la città in espansione, ma poi qua ci facciamo questo e quest'altro e lo disegniamo con dei colori, e poi ci sta un libretto che viene allegato in cui si dice quando c'è quel colore vuol dire che poi in metri cubi c'è questo, che bisogna fare le cose in una certa maniera, che i vincoli che bisogna rispettare sono questi altri, insomma va nello specifico effettivamente, diventa un po' in teoria lo strumento per decidere poi se si può fare o non si può fare una cosa da una parte, o se quello che oggi è un magazzino può diventare invece un centro commerciale oppure no. Se ne discuterà a diverso tempo, perché appunto il piano regolatore è del 2008, è sicuramente un piano regolatore che ha i suoi anni, ormai compie, se non vado errato con la matematica, 16 anni quest'anno, che è più o meno la metà della vita di un piano regolatore per come ha vissuto, per come viene considerato lo sviluppo di questo tipo di strumento, alcuna generazione in genere il tempo a cui viene affidato la pianificazione di un piano regolatore, quindi ci sarebbe l'urgenza, c'è stata l'urgenza di intervenire. Oggi i giornali ne parlano soprattutto rispetto al tema dell'affitto breve e della turistificazione del centro storico e del B&B, che come dicevamo anche nell'altra puntata è il grande catalizzatore del dibattito pubblico su come cresce Roma, no? Il tema dell'impatto delle piattaforme, della scarsa disponibilità di alloggi per gli abitanti, soppiantati da un'immensa disponibilità invece di camere in affitto, e quindi siccome ci sono delle norme che intervengono su questo, in particolare vengono impediti i frazionamenti degli alloggi esistenti per generarne più di uno e mettere a rendita maggiore quello che prima era una singola casa, vengono salutati, addirittura la Repubblica parla di un piano contro la speculazione, delle norme approvate contro la speculazione. In realtà purtroppo veniva un po' accennato anche già in questo intervento, poi per entrare più nel merito avremo bisogno di leggere il testo e quindi qualche tempo in più ci vorrà, perché appunto sono anche questioni molto tecniche, si chiamano norme tecniche apposta, però in realtà è diventata questa delle modifiche delle norme tecniche attuative è l'ennesima occasione per deregolamentare ulteriormente quelle poche norme che ancora tutelano l'interesse pubblico rispetto al settore edilizio e alla costruzione edilizia.
Eh sì, faccio un piccolo passo indietro rispetto a quello che hai detto tu, ricollegandomi invece a quello che si diceva un po' prima per quanto riguarda, no, questa immagine di Roma Green con questa propaganda anche che si può vedere sui vari siti. Mi viene in mente una delle scuole di Roma che è stata anche molto limitata del suo spazio, di in questo caso un prolungamento, no, dell'area di educazione fisica, dello spazio di ginnastica che non si trovava all'interno dell'edificio molto grande, ma diciamo che rispetto alla grandezza delle aule aveva appunto uno spazio per la ricreatività molto piccola, e ricordo che lo spazio che si trovava accanto, che si trova tutt'oggi accanto alla scuola che si trova insomma su Via Giulia, quindi in realtà ci troviamo anche al centro di Roma, è stato di demanio pubblico totalmente chiuso a un certo punto nei primi anni del 2010 e è stato diciamo destinato ad un giardino barocco, tra l'altro, che ancora oggi è un programma in itinere, in atto, non so se è stato ancora se è stato bloccato oppure se è un progetto che è in divenire, non credo a questo punto, perché molte volte ci si passa davanti, molte volte si è studiato le carte e non era neanche troppo tempo fa, sicuramente era anche di base l'ennesima proposta di eliminare spazi magari anche appunto ricreativi, di servizi sociali, urbani, per quelli che sono gli interessi della speculazione, ma in questo caso economico. Quindi alla fine il risultato comune denominatore di tutte queste opere è appunto, sono colate di cemento e un alberello che ne fa da appunto, che fa da prova di questo come sistema green, come lo possiamo chiamare.
Sicuramente, vediamo se lo vuole chiamare o vuole dirci qualcosa al riguardo, comunque commentando la trasmissione, una persona che ci ha chiamato allo 0649 1750, a cui diamo il ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao, sono Davide, sentivo, è molto interessante la trasmissione. Niente, mi premeva un attimo anche fare il punto e dire che al di là della cultura degli amministratori, anche dell'utilizzo sbagliato del linguaggio, di tutta una serie di problemi determinanti, c'è da fare il punto proprio sul modello di sviluppo. Se non, come dire, se non usciamo, è chiaro che poi questi sono i risultati, questo è il prodotto di questo modello, purtroppo. Quindi va bene fare la critica al linguaggio, all'amministrazione, ma giustamente dobbiamo anche un attimo pensare a un modello alternativo.
Certo, mi sembra sicuramente uno spunto interessante. Il nostro obiettivo naturalmente non era quello di cercare di salvare il salvabile da un capitalismo che speriamo affonderà, ma sicuramente quello però di mostrare, no, come dire, tutte quante le crepe che già si presentano. Però sicuramente quello che ci hai detto è sicuramente qualcosa da tenere a mente. Grazie davvero per averci telefonato.
Grazie a voi.
E allora torniamo in onda, ringraziamo e ricordiamo che lo 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa e che siamo in generale sempre ben contente di rispondere a chiamate che ci arrivano. Ce ne avevamo ricevuta anche un'altra prima che vi abbiamo restituito ma non mandato in diretta, ma insomma volentieri l'abbiamo fatto anche in questo caso. Io prima, devo dire, nel prendere la telefonata mi ero un po' distratto dalla conduzione e quindi lascerei la palla oppure la chiusura a qualcuno di voi.
Sì, io non mi allungherei ancora, siamo arrivati allo scoccare della nostra ora e mezza insieme. Vi ringraziamo ovviamente per averci seguito, chi è intervenuto in particolare, ma l'appuntamento che rimandiamo è quello alla settimana prossima, di nuovo alle 18:15, di nuovo sui 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo questo miniciclo di approfondimenti sullo sviluppo della città e sul giubileo e sull'evento che arriva. Saremo veramente alla vigilia, a quel punto, dell'apertura della Porta Santa, che è il momento in cui effettivamente inizia, nonostante sia siamo già da settimane nel pieno del turbinio di inaugurazioni, nastri tagliati, eventi con autorità religiose in giro per la città. La settimana prossima, nello specifico, parliamo di un altro dei temi classici dell'economia della città, i soldi, perché ne abbiamo già accennato parlando sia del turismo che del cemento, e non a caso l'avevamo pensato un po' come puntata conclusiva, perché poi tiene insieme anche questi due elementi. Il momento che stiamo vivendo è forse stato il momento di maggiore disponibilità di fondi pubblici per la città di Roma. Si sono sommati i fondi del PNRR, l'allentamento dei vincoli di bilancio imposti agli enti locali, che erano stati invece per il Salva Roma e quella stagione uno degli elementi di restrizione dell'agibilità dell'amministrazione pubblica, e poi appunto il Giubileo, quell'evento di cui stiamo parlando. Questa grande disponibilità di fondi è stata accompagnata da un sacco di promesse e un sacco di aspettative. Alcune riguardavano questi aspetti green di cui abbiamo parlato poc'anzi, su cui ritornava anche l'ascoltatore, la forestazione piuttosto che lo stop del consumo di suolo, e abbiamo un pochino detto come andavano. Altri invece riguardavano soprattutto gli interventi di natura sociale, di questo parleremo la prossima volta. La sanità territoriale, che dopo il Covid sembrava dover essere la priorità assoluta su cui investire fondi, e poi l'intervento di contrasto alle diseguaglianze, credo che si chiami così nel lessico delle politiche pubbliche. Fondamentalmente i soldi sarebbero dovuti andare a colmare almeno in parte l'ingiustizia di un sistema che alloca risorse soltanto dove già ci sono e lascia indietro tutti gli altri, e anche da questo punto di vista invece le cose sono andate diversamente. L'appuntamento per approfondirlo è giovedì prossimo alle 18:15.